Buonasera da Chiara Manetti e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Incendi in Grecia. Ieri un incendio era scoppiato nel nord-est dell'Attica. La situazione resta grave, le fiamme sono ancora fuori controllo e il fuoco si avvicina ad Atene. Nella periferia nord-ovest della capitale il fumo allarma la popolazione. Finora sono stati ridotti in cenere 100.000 ettari e 31 persone sono state ricoverate. I venti continuano ad alimentare il fuoco e gli elicotteri fanno fatica a far cadere l'acqua. Oggi sono stati evacuati almeno 11 città e villaggi nel paese. Centinaia di pompieri sono al lavoro per domare le fiamme. E l'Ucraina non si ferma. L'esercito di Kiev continua la sua avanzata nella regione russa di Kursk, dove l'esercito ucraino ora controllerebbe circa 1000 km quadrati e 28 insediamenti. La situazione è tesa anche in Medio Oriente. Israele si prepara alla risposta iraniana. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe messo il suo esercito in stato di massima allerta per la prima volta questo mese. Hamas intanto fa sapere di aver ucciso un ostaggio israeliano e di aver ferito due donne. Nell'approfondimento di questa sera invece parleremo ancora di Olimpiadi, perché dopo la vittoria storica della nazionale italiana femminile di pallavolo non sono mancate le polemiche in seguito alle parole dell'europarlamentare Roberto Vannacci. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Grecia continuano per il secondo giorno consecutivo gli incendi. L'area coinvolta dalle fiamme che stanno colpendo l'Attica nord orientale è pari a 100.000 ettari. Lo dicono i dati raccolti dal satellite europeo che sorvola l'area colpita. Finora le persone ricoverate per problemi respiratori sono 31, mentre il fumo ha raggiunto anche la periferia sud di Atene. C'è molta preoccupazione anche per le forniture dell'energia elettrica. Le fiamme hanno danneggiato almeno 120 pali della rete di alimentazione a media tensione. Il giornalista greco Dimitri Deliolanes dice: questa è la battaglia di Atene, sentiamo.
Si sta dando la battaglia di Atene adesso, cioè tutte le forze sono concentrate, le forze di spegnimento antincendio si sono concentrate lungo i quartieri di confine, diciamo così, di Atene, che sono aggrediti dall'incendio da molte ore e cercano di tenerlo, di domarlo e di frenarlo prima che si espanda dentro la città. Hai giustamente sottolineato il fatto che ci sono migliaia degli abitanti di quelle più di 10 centri urbani che ha già distrutto l'incendio nella parte orientale dell'Attica, che sono stati convinti dai vigili del fuoco ad abbandonare le loro case e di trovare rifugio in Grecia, e adesso si sta cercando di sistemare tutta questa gente dentro la città. Si parla di metterli nello stadio olimpico in qualche maniera, non lo so.
Il presidente ucraino Zelensky per la prima volta ha pubblicamente parlato delle operazioni nella regione russa di Kursk. Dopo una riunione con il capo di Stato Maggiore, Zelensky ha espresso gratitudine per i soldati impegnati nell'operazione. Secondo il capo di Stato Maggiore, l'esercito ucraino controlla ora 1000 km quadrati di territorio russo e 28 insediamenti. Oltre 120.000 persone sono state evacuate da Kursk, mentre il presidente russo Putin ha detto che Kiev pagherà per questa operazione, aggiungendo che questa situazione rende impossibile anche solo parlare di negoziati. L'operazione ucraina a Kursk è l'offensiva in territorio russo più grande dall'inizio del conflitto. Quali conseguenze sperano di ottenere gli ucraini e come potrebbe proseguire? Sentiamo Guido Olimpio, giornalista ed esperto di strategie militari del Corriere della Sera.
È un tentativo di costringere Mosca a impegnare truppe a difesa del suo territorio, togliendole dal Donbass, ma al momento non sembra che questo sia avvenuto. Ricordiamo che i russi hanno un numero maggiore di truppe e di soldati. Poi c'è un altro aspetto. È chiaro che Kiev sta dimostrando che se ha armi e se usa delle tattiche tattiche più agili, ha delle possibilità di mettere a segno dei risultati positivi, delle vittorie che non sono certamente decisive, ma cosa voglio dire? Se abbiamo le armi, se abbiamo le armi adeguate, se ci prepariamo a dovere, possiamo tenere testa ai russi meglio di quanto abbiamo fatto fino adesso. Ricordiamo, come anche dicevi tu, che comunque i russi continuano a conquistare questo villaggio, quell'altro villaggio nel Donbass. È un'avanzata lenta, costosissima, che costa centinaia di soldati, ma comunque non hanno mai rallentato. E allora dovremmo capire adesso, fra qualche giorno, se questa operazione va avanti. Allora, il punto è che gli ucraini probabilmente stanno trovando spazio, no? Però poi le linee vanno sostenute, più si allunga lo spazio e più si allungano le linee logistiche, le devi proteggere, e sappiamo che le difese antiaeree ucraine non sono sempre così ampie, no? L'abbiamo visto, no? Con tutti i bombardamenti che hanno subito, quindi dovranno creare uno scudo per mettere al riparo le loro unità.
Ci spostiamo in Medio Oriente. Israele si sta preparando ad un attacco iraniano. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe messo il suo esercito in stato di massima allerta per la prima volta questo mese, dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi minacciati. Nonostante gli appelli della comunità internazionale a Teheran perché moderi la propria risposta per evitare l'escalation regionale, il ministro della difesa israeliano ha detto oggi le minacce di Hezbollah e dell'Iran potrebbero concretizzarsi con un attacco su larga scala. Accanto ai tentativi di evitare il conflitto regionale, corrono parallelamente anche quelli per trovare una tregua tra Hamas e Israele nella striscia di Gaza. In serata proprio Hamas ha fatto sapere di aver ucciso un ostaggio israeliano e di averne feriti altri due in due incidenti separati. La corsa contro il tempo per evitare l'escalation, insomma, corre su due binari, quello internazionale e quello che potremmo definire interno, legato a Gaza. Partiamo da quest'ultimo perché i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti stanno lavorando per riuscire a portare le due parti al tavolo giovedì 15 agosto. Oggi Hamas ha chiesto di non ricominciare tutto da capo, ma di tornare al piano presentato da Joe Biden l'ultima volta che si era stati vicini ad un accordo a fine maggio. Il Dipartimento di Stato americano ha detto che questa dichiarazione non significa che Hamas si stia tirando fuori dai negoziati e che si aspettano che giovedì si prosegua con il dialogo. Lo scenario resta però estremamente opaco perché Netanyahu continua a ripetere che Israele andrà avanti fino alla vittoria e sulla striscia di Gaza le bombe non accennano a diminuire. Anzi, nei prossimi giorni il numero dei morti potrebbe raggiungere la spaventosa cifra di 40.000. Ad oggi ci sono 39.900 morti dal 7 ottobre. A tutto questo, come abbiamo detto tante volte, si lega a stretto giro anche la situazione a livello regionale. Un cessate il fuoco a Gaza lo scongiurerebbe, così come una risposta moderata dell'Iran. Se però nelle scorse ore sembrava che la pressione internazionale su Teheran avesse avuto i suoi effetti, informazioni di intelligence israeliane hanno riferito che l'Iran potrebbe attaccare già giovedì. Intanto, mentre secondo funzionari statunitensi l'Iran ha preparato missili e droni come aveva fatto prima dell'attacco a Israele in aprile. E ora ci spostiamo in Italia perché oggi è stato l'80° anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema e il governo non lo sapeva. Oppure più probabile lo sapeva benissimo ma ha deciso di ignorarlo. Nessun esponente del governo si è presentato alle commemorazioni esattamente come a Bologna il 2 giugno o a Milano l'11 agosto. Al governo le commemorazioni delle stragi fasciste e neofasciste evidentemente non interessano o danno fastidio. Ho scritto a Meloni ma non mi ha mai risposto, dice ai nostri microfoni il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona. Sentiamo.
La giornata è stata una giornata intensa, purtroppo con una macchia, diciamo così, nel senso che mi aspettavo ci fosse un rappresentante del governo a questa cerimonia e purtroppo il ministro degli esteri era impegnato e me l'aveva annunciato. Avevo provveduto pertanto a scrivere alla Presidente del Consiglio se veniva o la Presidente del Consiglio o se mandava un altro membro del governo, però non è venuto nessuno. Detto questo, la cerimonia è andata avanti ugualmente, ci sono stati interventi molto interessanti. Poi la cosa più bella è che c'era tantissimi giovani e un gruppo di ragazzi italo-tedeschi, italiani e tedeschi che fanno un progetto che si chiama Il Campo della Pace. Questi ragazzi sono ambasciatori di pace quando escono da Sant'Anna. Ecco, questa credo che sia una ricchezza, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica nel suo messaggio, che non l'ha fatto mancare ovviamente, che ha detto che Sant'Anna rappresenta insomma un luogo importante dove ci sono radici profonde della Repubblica e della democrazia italiana.
Chi si è ricordato della strage nazifascista in cui 560 donne e bambini anziani vennero trucidati per rappresaglia e vendetta contro la resistenza è stato ancora una volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Repubblica può qui riconoscere le sue radici, ha scritto Mattarella e ha continuato. Sant'Anna di Stazzema è un sacrario europeo del dolore, è un simbolo di riscatto di quella rinascita umana e civile che ha saputo opporsi alla barbarie, generando democrazia, libertà, pace laddove si voleva cancellare ogni speranza. Caldo anche in vetta, temperatura sopra lo zero per 33 ore consecutive sopra il Monte Bianco. Temperature elevate anche su Monte Rosa, dove a 4.000 metri il termometro ha toccato i 9 gradi. La situazione non cambia neanche nelle altre montagne o ghiacciai. Sulla Marmolada la minima è di 6 gradi e in Piemonte lo zero termico si registra ad un'altezza di oltre 5.000 metri, sfiorando di fatto il record dello scorso anno. Vicinissima al primato anche la temperatura sul Monte Rosa, sotto osservazione degli esperti, dove a 4.000 metri il termometro segna quasi 10 gradi. Qui la neve che ancora copriva i ghiacciai si è trasformata in acqua, accelerando la fusione dei ghiacciai. E sono state le Olimpiadi più politicizzate dai tempi di Mosca 80 e Los Angeles 84, quelle di Parigi che si sono concluse ieri. Al dato sportivo si è spesso sovrapposto quello politico su più fronti. Se oggi Macron, il presidente francese, ha potuto celebrare i giochi dicendo «abbiamo mostrato il vero volto della Francia», per le destre e i sovranisti di tutto il mondo a Parigi è stata l'occasione per attaccare i valori liberali e i diritti civili che a Parigi sono stati protagonisti, dalla cerimonia di apertura al caso Iman Khalif, per restare ai momenti più eclatanti. Le Olimpiadi di Parigi si portano dietro non solo medaglie e grandi performance sportivi, ma anche polemiche. Dopo la storica vittoria della nazionale italiana di pallavolo femminile contro gli Stati Uniti, ci sono state una serie di dichiarazioni da parte dell'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, secondo il quale i tratti somatici della campionessa olimpica Paola Egonu non rappresenterebbero la maggioranza degli italiani. In onore della pallavolista nata a Cittadella in provincia di Padova da genitori di nazionalità nigeriana è apparsa una nuova opera della street artist Laika a Roma dal titolo Italianità. Su questo tema abbiamo raggiunto Tommy Cuti, rapper nato in Nigeria e cresciuto in Italia, che ai nostri microfoni invita a superare i pregiudizi e andare oltre tutti questi discorsi superficiali.
Per me il problema non è quello che penserà Salvini o la Meloni o chiunque, però il problema grande dell'Italia è il fatto che sia a sinistra che a destra, chiaramente soprattutto a destra, quando si parla di persone nere o italiani di origini estera, si parla solo quando vincono le partite o quando c'è qualche scandalo o quando succede qualcosa di brutto. Quello che manca in questa nazione è la normalizzazione del racconto in generale. Cioè, quando un giorno mi chiameranno e mi diranno «Tommy, oggi ha vinto l'Inter. Cosa pensi del fatto che ha vinto l'Inter?» E non c'entra nessun nero, semplicemente mi chiameranno per dire «Oh, oggi, dimmi, commenta la partita». Senza alcuna implicazione legata ai giocatori di seconda generazione, ai giocatori africani, al fatto che io sono nato in Nigeria, semplicemente racconterò la mia vita, credo che lì avremo fatto un passo avanti a livello di società. Però finché ogni volta che si parla di noi neri è sempre quella cosa lì divisiva del o sei con noi o non sei con noi, o sei a favore o non sei a favore, è veramente tossico questa cosa qua. Per me a volte la sinistra se la sbriga puntando il dito contro la destra e dice loro sono ignoranti. Però dall'altra parte credo che non si parli mai abbastanza dell'ignoranza della sinistra, nel volersi mostrare come bravi, come esempi di buoni immigrati e fargli vedere che quelli là non hanno ragione. Io spero in un giorno in cui parleremo normalmente, senza che ci sia alcuna implicazione politica, perché alla fine è quello. Cioè non può essere la nostra pelle sempre politica. Quando hanno intervistato sia Silla che Paola, subito gli hanno chiesto cosa pensi di quello che ha detto Salvini o Vanni e così. Ma è terrorismo psicologico da un certo punto di vista. Uno si fa il culo tutto l'anno arriva a vincere l'Olimpiade, parliamo del fatto che ha fatto dei bei punti, parliamo del fatto che si è impegnata, che ha giocato, che l'allenatore ha fatto dei begli schemi, che si è trovato bene con la sua squadra. Perché se ci pensate, qualsiasi altra persona italiana, quando gli chiedono come è andata, cioè come sono andate le Olimpiadi, gli chiedono come sono andate le Olimpiadi.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Chiara Manetti.